Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. La Fondazione Senior Italia sarà protagonista della puntata odierna. Ne parleremo con il suo presidente, il dottor Roberto Messina. Seguiranno, come sempre, gli ottimi consigli dell'amica Matilde. E infine scopriremo il santo di oggi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, come vito la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' di lati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato in apertura, la puntata odierna è dedicata alla Fondazione Senior Italia. Abbiamo raggiunto telefonicamente il suo presidente, il dottor Roberto Messina.
Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti.
Buongiorno dottor Messina e grazie di voler iniziare la giornata in nostra compagnia.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticano.
Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Dottor Messina, conosciamo subito la Fondazione. Come nasce e come si sviluppa?
La Fondazione Senior Italia nasce su volontà degli iscritti di Senior Italia che hanno voluto creare anche una fondazione benefica che ha l'obiettivo di dare una mano ai più deboli costruzione di pozzi in acqua in Africa, a scuole sempre in Africa, oppure per l'Italia la fornitura di ad esempio defibrillatori nelle sedi dei centri anziani o da quest'anno cercare di mantenere in vita un grande progetto che è un punto di ascolto, il pronto senior per tutte le persone over 65.
Va precisato che la fondazione è un'organizzazione senza scopo di lucro. I fondi raccolti a chi vanno destinati? Abbiamo sentito anche alcune iniziative.
Allora, assolutamente non ha scopo di lucro e tutto ciò che viene raccolto come denaro va investito in opere sociali o progetti sociali, come ad esempio l'ultimo, il numero verde dedicato agli anziani.
Ecco, si pensi all'enorme potenziale umano di saggezza, di conforto, di esperienza che rappresentano appunto gli anziani, oggi ahimè purtroppo messi da parte dall'inesorabile legge della produttività, ma che lo Stato, tutti noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare nella sua azione quotidiana, dottor Messina.
Beh, se consideriamo l'anziano come le radici del popolo, è proprio dalle parole del Santo Padre, uno Stato che non ricorda le sue radici è uno Stato che non potrà andare avanti, ma questo è un po' quello che accade in tutto il mondo. E non ci scordiamo che proprio economicamente in questo momento gli anziani sono il vero paracadute sociale che sostiene il vero welfare state, sia per l'accudimento dei figli, dei nipoti, ma soprattutto per tutte quelle piccole, medie o grandi incombenze di cui loro si fanno carico e con amore gratuito riescono a risolvere.
Ecco, lei citava Papa Francesco. A me piace ricordare anche quanto ha detto il Papa Emerito, Papa Benedetto XVI. La qualità di una società di una civiltà si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. È vero, l'attenzione agli anziani fa la differenza di una civiltà. Questo è quanto disse Papa Benedetto XVI il 12 novembre 2012. Anche quest'anno, dottor Messina, la Fondazione ha promosso la campagna di sensibilizzazione e di raccolti fondi Mille Piazze, Festa dei Nonni, che ha visto numerose personalità dello spettacolo, della musica e dello sport, mi pare.
Sì, e anche dello Stato. Devo dire che quest'anno anche, per esempio, lo Stato italiano ha voluto dare un grande contributo aprendo per la prima volta in Italia ai nonni le porte del Senato e facendoli sedere proprio negli scranni del Senato per passare una mattinata insieme ad onorare appunto la figura del nonno. E chiaramente ci hanno aiutato tantissime personalità del mondo dello spettacolo, anche del mondo televisivo, anche artisti, cantanti, e vedo che alla fine la parola che esce è che tutti amano i propri nonni, e quindi questo conflitto intergenerazionale può essere nel mondo del lavoro, ma nel mondo degli affetti i nonni sono le figure ancora più importanti all'interno di una famiglia.
È una canzone, neanche questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare, amare sempre più? Perché domani sia migliore, perché domani tu
stavo facendo, vedrai.
Perché domani sia migliore,
Il problema degli anziani è uno dei grandi problemi della società in quanto tale. Non è solo però una questione di assistenza, di servizio, di beneficenza. Occorre favorire l'attuazione di un invecchiamento attivo. Cosa suggerisce lei, dottor Messina?
Beh, sicuramente per invecchiamento attivo si intende quello di iscriversi in qualsiasi centro di aggregazione, in una palestra, in una scuola di ballo, di andare a fare sport, di camminare, ecco, combattere ogni tipo di sedentarietà e soprattutto combattere anche la solitudine, perché lo stare insieme e il movimento rendono la vita ancora più gioiosa.
Il segno del cappello sulle teste da pulcini, i vecchi mezzi ciechi, vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce.
I centri sociali per anziani sono i principali punti di aggregazione per oltre 3 milioni di anziani aderenti a Senior Italia Federanziani in tutto il territorio italiano. In questi centri gli over 65 svolgono attività di formazione continua, attività culturali e ricreative. Però negli ultimi anni i fondi pubblici per il sostentamento di queste strutture sono stati drasticamente ridotti.
Sì, questo è un problema economico, di conseguenza lo Stato ha ridotto i fondi a regioni, comune e province, e di conseguenza il taglio della spesa sociale si è abbattuta soprattutto nel finanziare questi centri di aggregazione. È anche vero però che gli stessi iscritti hanno fatto ricorso a propri mezzi di mantenere aperti questi punti di aggregazione e sobbarcandosi anche delle piccole spese, che può essere dalla corrente alle pulizie, eccetera, eccetera. Devo dire però che l'unica nazione che abbiamo in Europa, o forse nel mondo, che ha così tanti centri anziani comunali è proprio la nostra nazione, perché ha saputo vedere con lungimiranza l'apertura di questi centri di aggregazione.
Ecco, grazie a lei, dottor Messina, abbiamo conosciuto la Fondazione. Come possiamo sostenerla?
Beh, potete sostenerla andando sul sito che è www.fondazioneseniorietalia.it, trovare l'IBAN, scegliere il progetto che più aggrada e se ne ha la possibilità fare un piccolo versamento. Oppure ancora in varie piazze d'Italia ci saranno i camper che girano per acquistare il calendario dei ricordi fatti in casa dei nonni. Anche perché, saluto anche i vostri radioascoltatori, i nonni tengono le nostre mani per un po' e i nostri cuori per sempre.
Veramente bella quest'ultima frase, allora un saluto esteso a tutti i nonni che ci stanno ascoltando. Un grazie a lei, dottor Messina, presidente della Fondazione Senior Italia. Grazie,
grazie
per il suo
lavoro.
Intervento. Grazie e buona giornata.
Della spesa, quelli che tornano in chiesa lasciano fuori bestemmie e fanno pace con Dio. I vecchi povere stelle, i vecchi povere batte sbottonate, guance raspose arrossate di mal di cuore e di nostalgia. I vecchi sempre tra i piedi, chiusi in cucina se viene qualcuno. I vecchi che non li vuole nessuno, oh, i vecchi da buttare via. I vecchi, vecchi, se avessi un'auto da caricarne tanti, mi piacerebbe un giorno portarli al mare, arrotolargli i pantaloni e prendermeli in braccio tutti quanti. Sedia, sediola, oggi si vola e attenti a non sudare.
E teniamo sempre in mente quel detto che dice: un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza affetto muore. Ed ora spazio ai consigli di Matilde. Buongiorno Matilde, oggi di che cosa ci parli?
Caro Orazio, oggi so che un argomento richiesto e gettonato è il dog etiquette, cioè la buona creanza a passeggio con i nostri amici a quattro zampe. Bisogna sempre avere una lucidità e delle regole di comportamento quando si porta un cane in giro per strada. Lo dico da proprietaria di cane, di un bellissimo cane che si chiama Calù, al quale mando un bacio chiaramente. Allora, innanzitutto parliamo del guinzaglio. È obbligatorio il guinzaglio negli spazi aperti e nelle aree urbane. Tra l'altro il Ministero della Salute ha stabilito nel 2013 alcune regole per la passeggiata. Abbiamo detto che il guinzaglio è obbligatorio perché è importante, cioè il cane deve essere sempre vicino al proprio padrone per evitare, non so, delle piccole discussioni con altri proprietari di cani che hanno magari cani di temperamento, quindi per evitare dei tafferugli, delle piccole zone di situazioni di conflittualità. Quindi soprattutto il guinzaglio non deve essere estensibile, perché ho visto delle situazioni abbastanza rocambolesche di cani e padroni intrecciati con questo guinzaglietto che ha un pulsantino per cui parte un guinzaglio molto lungo e poi quando tu clicchi ritorna indietro ma si attorciglia tutto. Non so se sono stata chiara, però la cosa importante è usare il guinzaglio corto.
Il punto che ti sta più a cuore, qual è?
Mi sta a cuore, da proprietaria, da padrona di cane, sacchetti e palette, cioè il kit del bon ton per non lasciare in giro ricordini maleodoranti del nostro amico a quattro zampe. Allora, una signora una volta mi ha detto: ma scusi, la cacca... Oddio, Orazio, si può dire questo in radio?
Sì che si può dire.
Allora, il bisognino mi ha detto: signore, biodegradabile, non sono come le cicche delle sigarette. Sì, ho capito, gli ho detto, però non è che zizzagare tra i bisognini del nostro cane è diventato uno sport olimpico. Quindi è bene portarsi il sacchetto per conservare il ricordino maleodorante del vostro amico a quattro zampe, buttarlo poi negli appositi contenitori.
Mi capita spesso di vedere padroni di cani con il cellulare.
Sbagliatissimo, perché dovete avere cervello sgombro e una corretta interazione con il vostro amico, anche perché immaginate di essere con una vostra con una persona cara e tutto il tempo state al telefono. Cioè, io se fossi il vostro amico inizierei un pochino a infastidirmi, così anche il cane. Soprattutto perché dovete vigilare, non potete lasciarlo così ramingo in giro per il parco, dovete sempre averlo sotto controllo, quindi il telefonino tenetelo spento, parlate dopo quando andate a casa.
E per concludere, qual'altro consiglio vogliamo dare?
Beh, posso dare un consiglio: che se prendete un cane, questa è una cosa a cui tengo molto, dovete tener presente che il cane diventa un membro della vostra famiglia, dovete averne cura, e il cane non è un giocattolo, per cui se partite non lo lasciate legato al palo, come mi è capitato una volta di vedere un cane legato al palo dell'autostrada, perché i cani sono i nostri migliori amici e non chiedono niente e sono assolutamente fedeli, quindi abbiatene cura perché sono doni preziosi. Posso anche dire che secondo me, ma mi sto molto lasciando andare, i cani, non me ne vogliate, conservano una scintilla divina, sono degli angeli pelosi, quindi trattateli bene, non abbandonateli mai, anche perché è una legge, cioè una legge vi punisce severamente se lo fate anche.
Allora, grazie alla nostra Matilde e ai suoi consigli, che potrete trovare sul blog isegretidimatilde.com. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 29 dicembre, la Chiesa ricorda San Tommaso Becket. Nato a Londra verso il 1117, ordinato arcidiacono e collaboratore dell'arcivescovo di Canterbury, Teobaldo, Tommaso fu nominato cancelliere da Enrico II, con il quale fu sempre in rapporto di amicizia. Teobaldo morì nel 1161 ed Enrico, grazie al privilegio accordatogli dal Papa, poté scegliere Tommaso come successore alla sede primaziale di Canterbury. Ma occupando questo posto, Tommaso si trasformò in uno strenuo difensore dei diritti della Chiesa, inimicandosi il sovrano. Fu ordinato sacerdote vescovo nel 1162, dopo aver rifiutato di riconoscere le costituzioni di Clarendon del 1164, Tommaso fu costretto alla fuga in Francia, dove visse 6 anni in esilio. Ma al rientro, come primo atto, sconfessò i vescovi che erano scesi a patti con il re, il quale, si dice, arrivò ad esclamare: «Chi mi toglierà di mezzo questo prete intrigante?» Fu così che 4 cavalieri armati partirono alla volta di Canterbury. L'arcivescovo venne avvertito, ma restò al suo posto. Accolse i sicari del re nella cattedrale, vestito dei paramenti sacri, e si lasciò pugnalare senza opporre resistenza. Era il 23 dicembre del 1170.
Bene, ed è tutto anche per oggi, amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima giornata.
And all is bright.